Se amate rilassarvi su spiagge bianche, coccolati dal suono delle onde, ma anche scoprire usi e costumi di culture e posti lontani, non perdetevi la nuova stagione di Il Mondo Suona Così, il podcast che vi porta a conoscere mete da sogno. Cuba, Giamaica, Messico e molte altre. Cerca Il Mondo Suona Così sulla tua app di podcast preferita. Oltre le spiagge, c'è di più.
Sento di dover chiedere umilmente scusa per questo video, però questo è soltanto per annunciare il fatto che Logonauti, se volete, è in sconto, dovete farvi aprire il conto. E purtroppo Alessandro De Concini oggi si è dimenticato di portare qui i segnalibri che vi permettevano di avere questo sconto esclusivo, ma tranquilli,
li vado a prendere dopo,
entro sera arrivano, quindi avrete un bel segnalibro che vi permetterà di avere uno sconto su Logonauti. E perciò, visto che Logonauti è uno degli sponsor di questo festival,
uno sponsor attento soprattutto ai materiali di marketing,
esattamente, direi di adesso aprire la chiacchiera vera. E allora la domanda che pongo a partire da Alessandro e poi andiamo a giro è proprio questa: come vivi nel tuo lavoro online la connessione con il territorio, che è quello comunque di Padova? E niente, raccontacelo.
Padova, provincia di Dubai, naturalmente.
Provincia di Dubai.
Lo vivo soprattutto quando la connessione internet non funziona bene. No, a parte gli scherzi. Credo che questo sia un tema fondamentale, perché devo dirti la verità, qui io farò la voce critica, perché da un certo punto di vista tu rappresenti invece la persona che cerca di integrare più di tutto la sua attività online con il suo territorio. Io ho trovato grande difficoltà all'inizio e mi sono sentito a più riprese in realtà un estraneo nel mio territorio, nel tentativo di avviare un'impresa, di avviare un'attività che era un'attività digitale, è vero, ma che aveva delle radici, no? Delle radici specifiche, in questo caso nella mia città, Padova, no? E quindi devo dire che un tema che mi affascina molto è proprio quello del cercare di mettere in relazione chi lavora sul digitale, col digitale, con il proprio territorio. Un lavoro che, a mio avviso, è ancora in una fase estremamente preliminare. Tant'è che la maggior parte dei creator, poi, se riescono ad avviare un'attività di un certo tipo, molto spesso se ne vanno, no? E quindi la capacità del territorio di attirare e di mantenere persone che lavorino in questo settore è molto scarsa per quanto mi riguarda. Per questo anche un po' la Veneto Connection è una bella idea, perché dobbiamo cercare il più possibile di fare da ponte. E quello che voglio dire è questo, perché è facile per chi fa il nostro lavoro dire anche le istituzioni non ci ascoltano, il territorio non ci ascolta, eccetera, eccetera. Però mi sono posto una domanda negli ultimi mesi: e io che cosa ho fatto per farmi ascoltare, no, dal mio territorio?
La risposta non è chiederti niente. Cosa il tuo territorio può fare, esatto, per te, cosa tu puoi fare per il territorio.
E la verità è che la risposta è nulla. Mi sono aspettato che il mio territorio venisse a cercarmi, ma del resto questa è un'aspettativa del tutto irrealistica, no? Perché come fa a sapere il territorio, la città di Padova, che io esisto, che faccio delle attività, che lavoro, se non mi propongo? Per questo che devo dire che le iniziative di Rick, secondo me, sono da ispirazione per tutti quelli che lavorano, al di là delle sviolinate, perché è il... Tra l'altro, devo dire, mi permetto di chiedere un applauso per una cosa specifica. Io di youtuber e di persone, di content creator, ne ho conosciuti tanti. Credo che non ci sia nessuno in Italia che cerca di unire il mondo fisico, l'essere davvero di persona dentro una stanza, e il mondo digitale come Rick. Permettetemi di dire, io lo prendo per il culo tutti i santi giorni, mi piace prendere il culo, però per una volta vi chiedo un applauso, perché il lavoro che fa Rick è straordinario. Rick e il suo team, naturalmente. Quindi giro la domanda, cioè Rick mi ha chiesto che cosa faccio io per integrarmi col mio territorio e io purtroppo ho dovuto rispondere niente. Allora la domanda la giro a tutti gli altri e a Rick anche in primis. Tu che cosa fai? Che idea hai avuto e come sei arrivato a poter creare un rapporto con il tuo territorio?
Allora, farei il salto di qua, così facciamo e sentiamo Jen, così... Prego, raccontaci, rispondi alla domanda di Alessandro. Mettiamoti sulla
graticola.
Una domanda
facile. Allora, diciamo che io faccio lo psicologo, quindi sono psicoterapeuta, da prima di essere creator. E anche se sono creator dal 2006-2007, cioè quindi da tanto tempo. E quindi io sono passato da un "ma che cosa sta facendo" a un "come fa a farlo". Cioè, tanti anni fa, quando io pubblicavo le mie cose su internet, mi chiamava ogni mese l'albo degli psicologi del Veneto per dirmi mi scusi, ma lei che cosa sta facendo? Sta parlando di psicologia e babbani? Non
ha, bisogno, ha bisogno di uno bravo? Non te l'hanno detto?
Non c'era ancora uno bravo. No? E poi siamo passati negli ultimi anni a... Mi scusi, ma lei come fa a farlo? E
quindi... Scusa, mi hai fatto venire in mente che uno bravo ha fatto alla psicologia quello che Forza Italia ha fatto al calcio. Lo sai, vero? Non puoi più dire uno bravo perché pensi che uno si rivolga... Allo stesso modo non potevi dire Forza Italia perché sennò dici... Niente, era un pensiero così che mi è venuto in mente. Scusatemi, ragazzi, scusate se esisto.
Salutiamo i ragazzi di Uno Bravo che sono stati bravissimi a fare quello che hanno fatto. No, quindi io per il territorio non ho fatto assolutamente nulla. Ho resistito nel territorio padovano, in particolare a Padova, perché sono riuscito proprio ad integrare queste due cose. Cioè il lavoro da creator mi ha consentito poi di creare una rete gigantesca, ma anche a livello... non solo di amicizie come voi, che è bellissimo, ma anche a livello professionale, tipo di psichiatri, di colleghi, di ricercatori, con i quali abbiamo stretto delle robe che secondo me in precedenza non sarebbero mai esistite. Tipo psicoterapeuti e psichiatri non si sono mai parlati prima di questi anni qua, mai. Prima si guardavano solo male e si parlavano male vicendevolmente. Oggi si creano queste piccole joint venture legate proprio al fatto che esiste un interesse comune da trasportare dall'online all'offline all'on-life, per citare Floridi.
Ottimo. David?
Allora, io devo dire che sono stato molto fortunato invece perché dal punto di vista di quello che faccio io, che parlo di chitarra, adesso non so quanti chitarristi ci sono qui, c'è qualche chitarrista? Solo sul palco.
Nessuno che suona la chitarra, ma non è vero.
Però il basso.
Il basso, ah, abbiamo un bassista qui, ok.
Però in realtà io sono di Padova come Alessandro e anche come Jenna. E per esempio a Padova abbiamo la fiera probabilmente più grande, se non in Italia, anche addirittura in Europa, almeno quello è quello che vorrebbe fare l'organizzatore, cioè di farla diventare una cosa a livello europeo. Quindi dal punto di vista esattamente del contenuto che porto io, quello sì, cioè è stata una bella fortuna perché a Padova siamo tantissimi, c'è gente che fa cose molto belle dal punto di vista della musica e degli strumenti musicali, però dal punto di vista, ecco sì, dal punto di vista imprenditoriale magari, cioè del fatto proprio di avere un'attività, magari ecco, lì si potrebbe parlare. Però appunto dal punto di vista musicale, poi io per esempio sempre insieme all'organizzatore del Guitar Show, che è appunto questa fiera grandissima e importantissima in Italia, sempre per quanto riguarda la chitarra e cose affini, insieme all'organizzatore del Guitar Show, per esempio abbiamo creato un'associazione, in realtà adesso ti spiego perché fa un po' ridere, abbiamo creato un'associazione per alimentare la musica live, poco prima del Covid.
Quindi, yeah!
Quindi alla fine abbiamo detto ok, sì, abbiamo creato questa cosa bellissima, ne abbiamo parlato una volta e poi sì, tipo, non li ho più sentiti perché...
E adesso? Cioè nel senso avete
adesso
ripreso
bisognerebbe
l'idea?
Riprendere.
E la riprenderete beh, l'idea?
Penso di sì.
Ok,
sì,
okay. Essere, vabbè, sì. Quello è l'importante.
Però quello sì, sono belle cose che siamo riusciti a creare perché eravamo in tanti, per esempio anche... che avevano una presenza social importante a Padova.
Ok, ok.
Quindi, dal punto di vista musicale sono stato molto fortunato ad essere lì nel territorio.
Ma quanto si sta bene su internet? Magari ascoltando comodamente l'ultimo Daily Cogito sul divano. E quando si sta bene, beh, pensare alla sicurezza è una cosa molto difficile ed è per questo che qui su Daily Cogito noi collaboriamo con NordVPN per ricordarvi, anche quando siamo comodi, quanto sia importante proteggere la propria connessione internet. NordVPN è azienda leader nel settore delle VPN, una sorta di tunnel crittografato che nasconde i tuoi dati in entrata e in uscita quando navighi su internet, tanto usando il wifi di casa tua quanto la connessione dell'università. Un modo perfetto per tenere lontani i malintenzionati che, sapendo quanto sono preziosi i tuoi dati, vorrebbero accaparrarseli. Sottoscrivere un abbonamento con NordVPN è una cosa molto saggia, non solo perché in questo modo riuscirai a mettere in sicurezza la tua navigazione online, ma anche perché avrai accesso al servizio Threat Protection, un anti-malware e anti-spyware sempre attivi sul tuo computer anche quando la VPN è disattivata. E poi, grazie a noi e al link che trovi in descrizione, potrai avere accesso a un super sconto sul piano biennale, con 4 mesi gratis in più, ovviamente con il servizio 30 giorni soddisfatti o rimborsati. Grazie a NordVPN e grazie a voi. Non ve ne pentirete. E adesso torniamo allo show.
E poi abbiamo Corrado. Allora, Corrado, io l'ho voluto qua, oltre che per essere una persona disturbata a sufficienza da partecipare a una cosa del genere, però perché è anche il mio editore, cioè nel senso, quindi mi è toccato un po', cioè nel
ci
senso
tocca
ve lo dico.
Un po' farlo.
No, in realtà a me interessa molto perché tu hai una figura molto particolare in quanto fai l'editore, sei una persona che bazzica anche, che ha bazzicato un po' il contenuto online da creatore di contenuto, ma sei soprattutto un editore che ha deciso nel prosieguo del suo lavoro di indirizzare le sue energie proprio a quei creatori di contenuti online che volevano produrre qualcosa di più fisico, libri o comunque prodotti di merchandise. E la domanda che faccio a te, oltre a quella ovviamente che hanno gestito loro, è anche questa. Come vedi coloro che lavorano con te e che hanno questa ambivalenza, contenuto online e contenuto fisico? Cioè, come vedi il loro approccio e quali sono le cose che tu ti sentiresti di dire a queste persone, non fisicamente a loro, però a chi fa questo tipo di legame fra territori online, come migliorare quell'approccio, come migliorare quella connessione?
Wow. Allora, la domanda appunto è sofisticata. Partirei da un punto che io non sono Veneto, e quindi il mio concetto di legame col territorio è diverso rispetto agli autoctoni, comunque a livello regionale. Quindi io da Valdostano sono migrato a...
Quindi straniero.
Quindi molto straniero, però comunque condividiamo un aspetto montano, quindi bene o male siamo tutti cugini. E, migrato a Venezia, poi dopo insomma a Milano, insomma ci siamo un po' spostati, però poi dopo la venetitudine, ecco, mi ha chiamato molto ed ora eccoci qua. Quindi... la proiezione, diciamo, secondo me, di quello che è il territorio sta nelle connessioni che dopo si possono creare. Quindi, nella fattispecie, creando un qualcosa che ha a che fare con la fisicità di un prodotto e che va distribuita dal giorno zero a livello almeno nazionale, per non parlare di più, crea un orizzonte, appunto, una proiezione molto differente rispetto invece al cosa posso fare qui e ora intorno al mio territorio che posso raggiungere comodamente, ecco, a piedi, in bici, in automobile, quello che è. E in realtà è quello che mi è mancato fin dall'inizio. Il fatto che, ok, ovunque possiamo arrivare alla fine con 10 ore di macchina, se arriva in cima alla Puglia. Quindi parto alle 6 del mattino, ok, per pranzo sono dall'altra parte d'Italia. Si può fare, bene, facciamolo. Ma questo però sacrifica qualcosa. Quindi il fatto di in realtà riportare l'attenzione su una connessione più territoriale, quindi più veneta, è una cosa che ho particolarmente a cuore, soprattutto in questo momento. Quindi in realtà grazie mille per anche l'invito, perché cade proprio nel momento mio personale giusto, ecco, casualmente cade in questo momento giusto. Digital Creator. Allora, io avevo una missione che penso ancora di avere molto viva in me ed era di rivalsa. Allora, all'epoca, ormai parliamo del 2016, c'erano dei libri fatti da content creator più o meno famosi, la maggior parte dei quali erano delle ciofeche.
Sabri Gamer,
Ciccio Gamer.
Gamer,
qualcosa Gamer, Y Gamer, X Gamer, qualunque cosa che aveva a fare col gamer.
Perfetto, erano libri bellissimi.
Bellissimi.
Cioè sembrava che fossero editi da persone con molteplici ictus.
Era il cioè in versione 2.0, senza nulla togliere al cioè, ma il pubblico
così
di riferimento era diverso. Quindi il cioè dei primi anni 2000 era una cosa. Arrivare nel 2015 proponendo la biografia di una persona che ha sì e no 18 anni per sapere come è arrivato al successo in 3 mesi.
Io ricordo che nel 2017 ho comprato il libro della Sabri Gamer, che salutiamo caldamente, e l'ho preso con l'intento di fare un video con l'intento di fare un video che si intitolava "I libri degli youtuber sono bellissimi", ok? Che era veramente così, cioè bene che l'editoria venda questa roba qua perché poi fa soldi e può pubblicare Moresco, ok? Quando ho aperto il libro ho pensato di abbandonare la letteratura.
Assolutamente.
Sono bruciate tutti i miei libri di Dostoevsky, ho dovuto ricomprarli tutti ed è crollata mezza libreria. Esatto, esatto. Ed è stato un momento molto difficile e un atto di stoicismo
il fare comunque quel video.
No, lo capisco.
Ho dovuto bere molto.
Lo capisco molto bene. Infatti, solitamente gli editori bevono tanto. Mi dissocio da me stesso. Ma la questione in questo caso era: ma Cribbio, siamo persone. Non è che se facciamo una cosa per cui siamo diventati più o meno famosi, allora è quella l'unico ambito di interesse che può essere reso pubblico, o meglio, che meriti, tra virgolette, meriti di entrare in un meccanismo che abbia a che fare con il retaggio. Perché è vero che l'online è una cosa che, una volta che viene pubblicata una fotografia o un video, esiste e quindi è facilmente replicabile e mantenibile. Ma il libro supererà anche a livello fisico proprio l'esistenza di un mondo digitale. Cosa vuol dire? Se domani mattina YouTube o Twitch hanno dei problemi, il content creator va, vira, cambia un pochettino, si adatta a quello che è il mondo digitale, ma finché quella specifica piattaforma ha una sua identità dentro cui il content creator si trova bene. Ipotizzando che domani mattina anche YouTube dia di via di matto, diventa un problema, perché oggi c'è YouTube. Se va di matto abbiamo un problema, c'è un buco. Allora, il libro invece è comunque un luogo in cui depositare informazioni interessanti per i posteri, per i presenti e per i posteri.
This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
Allora mi sono detto, ma Cribbio, queste persone qui che
hanno...
Terza
volta che dici Cribbio, te lo dico, Cribbio tre volte...
Alla terza vuol dire che non mi censurerò più, vuol dire... No, vuol dire che non mi censurerò più, adesso Cribbio è semplicemente un modo per come dire, autocensurarmi.
Adesso basta solo mi consente e siamo a posto.
Facciamo un pulmino. No! No!
Mi consente.
Basta!
E quindi la questione è, ci sono molte cose che possono essere interessanti nelle case, diciamo, nelle personalità. Pubblichiamo quelle. Nel tuo caso no, sono la stessa.
Non ti sta più ascoltando nessuno.
Lo so, stanno pensando tutti ai Berlusconi e io ne sto approfittando. E io ne sto approfittando, quindi ecco. La questione
Barbone.
È questa qua. Almeno mando un'animazione. No! E quindi ecco, non soltanto per quello per cui si è famosi online o non online vale la pena di essere pubblicato, ma perché quello che in realtà può essere interessante crea connessione con delle persone che dopo hanno la voglia di spendere A, dei soldi, e B, di ascoltare, di leggere quello che una persona vuole trasmettere. Nel tuo caso coincidono, nel senso che tu il metodo divulgativo che utilizzi online è quello che poi alla fine utilizzi anche sui tuoi libri, al di fuori dei pianeti impossibili, che è un po' a parte, ma in realtà comunque ha a che fare col mondo della divulgazione filosofica, ma non tutti quanti i content creator hanno questo tipo di atteggiamento. Di conseguenza, quello che mi verrebbe da dire è una cosa, capire sempre quello che è il personaggio e la persona, ammesso e non concesso che siano separati. Sono un content creator? Sono famoso, tra virgolette, sono riconosciuto neanche nella mia piccola nicchia per un determinato contenuto? Ok, questo non vuol dire che debba necessariamente pubblicare qualcosa in quel tema. Se ho qualcosa interessante da dire a livello editoriale, proponiamolo, che almeno può funzionare, qualcuno sicuramente interessa.
Diversificare e venire alla realtà, poi è un po' questo il tema che in questi mesi sempre sta imperversando, perché prima Alessandro ha detto una cosa a cui mi aggancio, che era il discorso di cos'è che ho fatto io per il mio territorio. E la domanda che voglio porvi è questa. Come avete trovato, se avete trovato, le connessioni del territorio che vi permettessero di far crescere l'attività? Perché io credo che qui ci sia un po' di eterogeneità. David ha detto, dal momento che io mi occupo di musica, sono in un territorio che la musica la valorizza molto. L'esempio mio, per esempio, molto, diciamo... La valorizza e ci sono delle strutture che ti permettono di, per esempio in quello che facciamo noi stiamo avendo una serie di difficoltà più forti, però poi ci sono anche altri esempi, mi viene in mente, faccio un esempio, Liberi Oltre qualche settimana fa ha fatto un incontro a Bologna per il discorso dell'Ucraina e io ho avuto un dibattito con Michele, il quale ha detto, c'erano 2000 persone, questa cosa mi ha fatto incazzare, io ho detto a Michele, sì Michele, però attenzione,
se lo fai altre 7 volte, quelle 2000 persone diventano 10.000, 15.000. Perché? Perché veramente in questo ambito il Repetita Juvent è fondamentale. Io posso assicurarvi che anche in questo periodo in cui credo di aver costruito una visibilità discretamente elevata, però alcuni incontri fatti dal vivo con autori anche di livello, avevamo letteralmente 20 persone, ok? Ora, io c'ho la pelle dura e le spalle larghe, quindi dico, me ne fotto, a me piace parlare con delle persone interessanti, ci sono 20 persone, va bene, ce ne sono 200, meglio, però bisogna insistere. Perché bisogna fare massa critica di queste iniziative. Voi come avete trovato? Cioè, avete trovato delle strutture? Perché poi c'è l'altro tema. I creatori di contenuti digitali sono quasi tutti persone giovani, ok? Ora, giovani oggi significa...
Sotto i 50 anni.
Sei un rompiballe, prima di tutto, che fa cose che non si capiscono. Che hai sicuramente un lavoro che va verso il precariato. E quindi riuscire a trovare quelle risorse territoriali abituate a un certo mondo che riescano a rinnovarsi per dire ah, qui forse c'è del potenziale, risulta molto difficile. E allora la domanda quindi è questa. Per quanto sia giusto che sia io a fare qualcosa per il territorio effettivamente per il vostro lavoro ha dato delle strutture, delle risorse che potessero aiutare a fare questo? Oppure ha remato contro?
Io direi che non ha fatto né l'uno né l'altro, cioè ha ignorato, almeno nel mio caso specifico. Cioè non ho mai avuto l'impressione che il territorio mi remasse contro, però ho avuto la netta sensazione che il territorio se ne infischiasse completamente del nostro tipo di attività. Quindi questo sicuramente è stata una sensazione abbastanza presente. Tu dicevi come abbiamo fatto a creare queste connessioni, a creare un lavoro strutturato, eccetera. Il tema che hai toccato, che è quello della ripetizione, della Repetita Juvent, secondo me è fondamentale sia per il lavoro del content creator digitale, sia per poi il content creator che vuole uscire dalle mura di internet ed entrare un pochettino nel proprio territorio, nella vita di tutti i giorni. La ripetizione. Io per esempio ho sempre detto, un po' scherzando, ma in realtà in maniera abbastanza fattuale, che non ho mai avuto la minima idea di come fare a diventare virale, a come trovare la scorciatoia per arrivare a più persone possibili, sia dal vivo che su internet. E quindi ho fatto l'unica cosa che ero capace di fare, cioè ho remato per tanti tanti anni, un contenuto dopo l'altro. E allora poi ti accorgi che quando i video non li misuri più, in decine, ma neanche in centinaia, ma neanche in migliaia, li misuri in anni di lavoro, improvvisamente ti accorgi che pian piano non è più solo tua madre a guardarti, ma cominci a raggiungere più persone. È una questione di continuità, perché per quanto mi riguarda, nel nostro mestiere, è uno dei mestieri più strani da questo punto di vista, perché ha un punto di ingresso enorme, cioè tantissime persone che iniziano a fare i content creator, pochissime persone che continuano a fare i content creator. Quindi il dubbio ogni tanto si sente, no? Come si fa a diventare content creator? Secondo me non è quella la domanda. La domanda giusta è come si fa a continuare a essere un content creator. E lo si fa con degli strumenti psicologici di cui magari Jenna ci potrà parlare, perché la costanza è qualcosa che va, come dire, coltivata. E lo si fa con soprattutto tanto lavoro. Ecco, questo per me è importante, visto che abbiamo aperto questo Cogito Festival parlando di lavoro, di content creation. È un vero lavoro. Quando sentite le persone che dicono vabbè, ma quello si mette davanti alla telecamera, dice due parole e fa i sordi. Ecco, non è vero. Cioè, quantomeno non se abitate fuori da Dubai. Perché lì sempre solito discorso, no? Però al di là di chi dei dubaini, in realtà è lavoro duro, lavoro di tanti anni e un lavoro anche creativo, nel senso che ti richiede ogni giorno di svegliarti e dire ok, e oggi che cosa posso fare? E oggi che idea posso farmi venire? Questo è veramente qualcosa di complesso, quindi secondo me non c'è ancora una strada maestra per arrivare a fare quello che facciamo noi in modo diverso, ognuno di noi, ma c'è soltanto scalare e continuare senza fermarsi, questa è una cosa importante. E vorrei sentire anche tra l'altro Jenna che consigli può dare a chi deve svilupparla questa costanza incredibile, perché io sono andato avanti a disperazione, cioè il mio piano B era nullo, quindi niente, ho dovuto...
Direi che la disperazione è un'ottima motivazione.
Bene, sana soprattutto.
Sana. Un po' come l'umiliazione, giusto per citare un video.
Scusate.
Uno strumento di costruzione della personalità.
Esatto, ottimo strumento. Insieme ai pulmini.
Salutiamo il ministro Valditara. Salve, che ci segue. E anche Nicola Porro, che sono sicuro ci stia seguendo in questo momento.
Ma una cosa seria, dicevamo che il territorio non ha mai remato nella mia direzione, giusto per dire. Diciamo che io sono arrivato a un punto un po' particolare nel quale, come dicevo prima, un po' da sborone, cioè a un certo punto sono diventato, la mia professione è iniziata a dire, è successo questo, qualche anno fa tre persone si sono messe insieme per denunciarmi alla parte deontologica dell'albo degli psicologi. Praticamente quando fai una roba brutta, loro ti dicono guarda che questo ha fatto una cosa brutta, va in una commissione deontologica. E quindi sono stato tipo interrogato da parte di questa.
Ma qual era questa cosa brutta? Ma oltre non a si frequentare può dire, non si
può dire. Era la battuta su Berlusconi.
Esatto, era la battuta sui pulmini. Indietro nel No, comunque, a parte le battute, succede che a un certo punto vengo solo contattato telefonicamente da questa persona. Che la prima cosa che mi dice è: buongiorno, dottor Romagnoli, sì, io seguo il suo podcast. E dico, ho già vinto dentro di me. E mi fa cagare. E volevo denunciarla per tutto quello che dice. No, a parte gli scherzi, è andata così, che piano piano questo signore mi ha detto, guarda, io ho capito che cosa hanno queste tre persone contro di te, ok? Devi curarle, le tre persone. Cioè, hanno un problema perché si sono arrabbiate, perché tu hai parlato male di un certo soggetto. Però con quello che fai tu è inevitabile andare a toccare tutte queste persone. Quindi è inevitabile che chi fa questo lavoro dal basso, no? Che il nostro è proprio un lavoro che parte dal basso, tra virgolette, e va verso l'alto, vada a toccare delle volte dei nervi scoperti delle persone, e questo, dei tram sui denti, per citare Rick, e questo li costringa poi a venire verso di noi. Quindi, per dire, se volete la motivazione giusta, finché non avete qualcuno che viene verso di voi o contro di voi, un tram sui denti, probabilmente non avete remato abbastanza.
Allora, in questa conferenza c'è anche Fede, ovviamente, che oltre alla regia di Daily Cogito e a tutti i danni che fa ogni giorno ai Cogito Studios, lo sappiamo bene.
Almeno io faccio qualcosa.
Il nostro progetto
Barbone.
Barbone. Però anche tu hai un'attività che è, diciamo così, collaterale a quello che facciamo, che è quella di videomaking. Ora, credo che chiunque abbia prodotto dei video per delle aziende sia entrato in una sorta di otto volante di follia, ok? In cui è molto difficile orientarsi. Quindi la domanda che faccio a te è, in questa tua attività, come hai visto la risposta del territorio, ovviamente soprattutto dal punto di vista delle aziende con cui hai lavorato e collaborato?
È stato un periodo molto anormale, perché dopo la pandemia molte aziende o hanno tagliato tutti i budget e quindi si sono concentrati nella parte di produzione, eccetera, oppure hanno investito ancora di più perché hanno capito un po' come funziona, ovvero che esporsi come aziende, sì, è vero che è molto complicato se non hai un'identità preparata, ma è comunque qualcosa che può darti molti spunti. La cosa che io ho visto parlando qua del territorio, perché fuori dal Veneto ho fatto veramente, veramente poco, è che c'è da una parte una paura delle aziende di delegare questa parte dell'attività al di fuori, quindi di qualcuno che sia al di fuori della propria attività, perché non conoscono l'azienda in sé. E da una parte io lo posso anche capire, ma dall'altra io credo che sia giusto che tu possa dare almeno gli strumenti a qualcun altro che lo fa con un po' più di esperienza, rispetto magari a una persona interna che conosce bene l'attività, che però non la sa rappresentare, che sembra un po' un ossimoro, ma non sempre, anche se tu vivi una realtà ben specifica come può essere quella di un'azienda, magari sei in grado di raccontarla. Sembra una cosa molto strana, però l'ho visto molto molto spesso, perché soprattutto magari tu tendi a limitarti nella tua prospettiva in base a come tu vedi le cose ogni giorno e non riesci a vederle in modo obiettivo.
Perché sei troppo coinvolto, ovviamente.
Perché sei molto coinvolto. E alle persone e alle aziende, soprattutto la parte di chi gestisce il marketing, che è la feccia delle aziende, proprio sono le persone più ignobili di questo pianeta.
Ciao esperti di marketing aziendale, ciao. Ciao, vi vogliamo bene in realtà, non venite a denunciarci. Ciao.
Perché loro credono di sapere, ma non
smettila,
lo sanno.
Però, Fede, smettila. Cioè,
sto scherzando. Non licenziatemi. E quindi invece quando si parla con la direzione, perché ho sempre avuto due prospettive, quando si parla con la direzione loro sono molto aperti a cercare di vedere qualcun altro al di fuori che cerca di dire un po' come rappresentare la propria azienda. Invece quelli del marketing sono molto più restii, per assurdo, e, ma anche proprio semplicemente da come ti trattano. Quando io devo parlare con una segretaria, molto spesso i segretari o, che ne so, i rappresentanti, gli altri amministratori, se la tirano molto di più rispetto al direttore dell'azienda stessa. Io non so se è una cosa diffusa, qua in Veneto l'ho vista molto molto spesso. E quindi anche lì una cosa che mi piace di questo territorio, ovvero che i ruoli che ci sono all'interno di un'attività, anche se c'è una gerarchia, non sempre lo vuol dire che siano in ordine di umiltà. È una cosa che non so perché ho sempre notato. Riguardo a quello che invece magari cerco di fare anch'io nel mio piccolo, di contribuire nel territorio, ovvero che dimostrare che il Veneto ha veramente delle bellissime realtà. Ha delle bellissime realtà industriali che sono molto creative, che sono delle eccellenze tecnologiche, ma anche sotto tanti punti di vista.
Migliori borghi d'Italia.
Migliori borghi d'Italia, di cemento. Però quello che a me piacerebbe fare nel mio piccolo è di cercare di contribuire a dare un'immagine di questo tappeto industriale che c'è in questa zona e far capire che è molto avanzata, che ci sono veramente tante tante opportunità, ci sono tante realtà molto interessanti, solo che c'è bisogno ancora di una spintarella, c'è bisogno di qualcuno che si presenti lì. Infatti ancora adesso a me piace presentarmi all'azienda e dire: guarda, a me piace la tua attività, mi piace quello che fai, ti potrebbe interessare un progetto del genere? Perché sennò tanti non ci penserebbero neanche a fare qualcosa di un pochino più creativo. Voglio solo il bel video industriale, va che bel tornio che go.
Però se tu, posso dirti, se tu ti presenti alla mia azienda così, sì, dicendo quella roba lì, io ti dico: sì, signore, si allontani o chiamo i carabinieri.
Di solito mi succede davanti alle elementari, ma non importa.
No,
mi succede...
no, Fede, no. No, togliamo la parola a Fede.
Però è vero, anche con le aziende ogni tanto mi succede.
Le aziende alle elementari.
Sì, sì, sì.
Davide, ti prego, vuoi farci tornare al mondo? Ti prego, portaci un po' di serietà.
Ho sempre detto che lui è l'idolo indiscusso. Comunque, io faccio un po' fatica a parlare magari della connessione con le istituzioni, perché di mio sono un po' una persona che dice: se tu non riconosci in me, magari, o se non riconosci il mio valore, non me ne frega niente. Cioè, nel senso, faccio da solo e me la sbrigo così. Ed è proprio un mio modus operandi. Io ho visto cosa vuol dire dover fare delle cose per avere l'attenzione delle istituzioni, magari sul territorio.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Vabbè, meglio che non faccia nomi. Però appunto non sono disposto a cercare di far piacere o comunque far capire che effettivamente in quello che faccio c'è un valore. Piuttosto lo dimostro coi fatti, come in realtà, per esempio, adesso posso dirlo perché prima ne ho parlato bene del Guitar Show, però per esempio la prima volta che avevano fatto il Guitar Show a Padova, perché poi quello che ha organizzato il Guitar Show faceva un'altra fiera a Milano, quindi per la prima volta sono venuti a Padova. Io non è che sono andato magari a dire: guarda che, cioè, io ho sta realtà, tu parli di chitarre, cioè vieni qua a fare una fiera di chitarre e io, insomma, ho una presenza abbastanza importante sul web, no? Non è che sono andato là, io ho fatto un raduno praticamente delle persone che mi seguivano direttamente lì, ma senza in realtà cercare l'attenzione sua. Però lui si è visto praticamente che io andavo in giro con centinaia di persone lì insieme, e da lì poi è partita una collaborazione con lui, perché lui è una delle poche persone che capisce anche dopo, magari quando vede effettivamente i numeri, che c'è una potenzialità. Però non vado in cerca, cioè non me ne frega, cioè se tu non riconosci il valore in me, vabbè, amen. Cioè, o comunque te ti dimostro coi fatti che posso fare anche da solo. Sono molto più di questa
certo,
filosofia qua. Filosofia.
Filosofia, bene bene. E Corrado, tu con l'esperienza delle fiere sicuramente questa cosa l'hai vissuta, raccontaci qualcosa dai, qualche dettaglio piccante. Ci piacciono i dettagli piccanti?
Allora, più che piccante, qua si parla proprio di salsa tabasco arricchita di peperoncini hot. Ma allora, il legame col territorio sì, lo si costruisce assolutamente vis-à-vis, nel senso che dal punto di vista istituzionale è pressoché, non dico impossibile, ma difficoltoso, e che voglio dire, le difficoltà sono belle perché stimolano, no? Alla crescita. Quindi l'importante è sapere dove si sta andando a parare e quale tipologia strategica mettere in atto per arrivare a un certo punto. Mentre invece il fatto di avere uno stand con gli autori in una fiera partecipata, banalmente a febbraio ci sarà il B-Comics a Padova. Non so se qualcuno di voi ci sia mai stato, ma è una fiera molto molto partecipata, ricca di content creator, ricca di autori anche significativi, ricca di eventi. Perché poi la differenza spesso sta anche in questo, cioè che cos'è che appunto noi facciamo per il territorio e cosa fa il territorio per noi. Spesso noi dal territorio ci aspettiamo eventi. Questo è un evento bello, attrattivo, magnetico, per cui le persone vogliono partecipare. Una fiera è quel tipo di evento lì. Ma banalmente un Salone del Libro di Torino, piuttosto che i più libri di Roma, hanno un appeal completamente diverso rispetto a una fiera della cultura pop a cui noi siamo più abituati quando andiamo insieme. Perché manca l'evento, se non la presentazione. Noi sappiamo benissimo che fare una presentazione di un libro non serve a niente. Se adesso noi qui ci mettessimo, ah che bello il libro, raccontiamo il capitolo, come è affrontato la...
Che rottura di coglioni.
Nessuno verrebbe mai, ma neanche se ci fosse qui Alberto Angela, perché non gliene frega nessuno di avere il libro di Alberto Angela. Siete, no, sareste qui per vedere Alberto Angela, non per sentire cosa da raccontare del suo libro, perché piuttosto vi interesserebbe che lui raccontasse in un podcast o in un video. Oh, mentre che cucino mi ascolto Alberto Angela che mi racconta del suo libro, bello, ma non mi vado a vederlo per questo motivo, vado a vedere lui. Quindi c'è uno star system molto forte, molto attrattivo, che ritorniamo al concetto di evento. Quindi l'organizzazione di eventi dal basso, assolutamente, perché piccoli o grandi che siano, l'importante è creare un magnetismo culturale. Ecco, questo per me è molto molto importante.
Bello, magnetismo culturale mi piace. Attenzione perché non sia troppo magnetismo, perché poi fa male. Ok, sì, fa male. Tipo il Cogito Festival ha un magnetismo troppo elevato. No, non dire
questo.
Ho visto quello che ti passava attraverso gli occhi, evitiamo. Peraltro, mi passava per la testa un pensiero, e non so se voi lo condividete, però stiamo vivendo in questo momento storico la fine della sbornia pandemica dal punto di vista dei contenuti online. Non so se anche il pubblico ha la percezione, però c'è un abbassamento di attenzione su quelli che sono i contenuti online. Questo è dovuto al fatto, ovviamente, che le persone sono uscite di casa, adesso cominciano a riabituarsi all'idea di uscire di casa, e peraltro io voglio anche ringraziare, perché qui veramente abbiamo gente che è venuta da ogni dove d'Italia, poi faremo un po' di interviste perché voglio sentire, io vorrei che voi vi faceste un applauso perché siete arrivati da molto distante. Grazie, veramente grazie, è bellissimo. È bellissimo perché io, facendo tante cose dal vivo, mi accorgo che in realtà c'è un ritorno dell'attenzione alle cose in presenza. È bello perché è un anno che ce lo diciamo questo. Io un anno fa mi ricordo che abbiamo fatto un incontro in cui ci dicevamo, c'era Roberto Mercadini, dicevo, la gente sta tornando in presenza. Ma poi non è vero, non è vero. Per un anno gli eventi dal vivo hanno lottato perché le persone tornassero. Perché c'è stata una sorta di, da un lato, l'impigrimento pandemico, cioè il fatto che, ragazzi, starsene sul divano era molto più comodo rispetto a prendere un treno, la macchina e andare a 50 o anche solo 5 km di distanza. E poi dall'altro lato c'era questa cosa che a un certo punto sembrava a tutti che l'online avrebbe soverchiato l'offline. Adesso ovviamente licenziamenti Facebook, Amazon, un disastro, abbassamento di anche abbassamento di creazione di contenuti online, si ritorna a fare le cose dal vivo e credo che sia fondamentale, e io faccio anche una piccola previsione, nei prossimi due anni noi vedremo esplodere i creatori di contenuti che... cioè esplodere nelle cose dal vivo, quei creatori di contenuti che si erano convinti di poter fare solo le cose offline e online invece non possono farlo. Quindi l'ultima domanda con cui vorrei anche concludere questa sorta di tavola rotonda, che rotonda non è, siamo in un semicerchio effettivamente, è una tavola semirotonda, abbiamo inventato la tavola semirotonda, ragazzi, scusatemi, l'ultima domanda che faccio è: prevedete nel futuro di aumentare nel vostro lavoro il peso di quello che fate al di fuori dell'online? E se sì, come? Stavolta partirei da Gennaro. Cambiamo
ordine. Vabbè, niente, allora sto zitto.
Da A di Alessandro, D di De Concini, no?
Ma allora C di Cogito.
No, non è interessante. Ragazzi, lo stiamo perdendo. Niente, non prende, non fa neanche più da spalla, Rick. Non... ecco. Allora, dal vivo, beh, io in realtà ho fatto il contrario, cioè sono passato da una presenza dal vivo nel mio studio, nel quale non si poteva fare a meno della presenza viva del terapeuta, e per viva, del paziente dipende.
Ma con la parte viva intendi che non accettavi i clienti morti anche?
Perché no?
Sono i migliori.
Matteo, se ci sei, batti un colpo.
Come faccio a passare questa barella?
Signora nonna Concetta, qual è il suo problema? Ho capito.
Sono le terapie migliori quelle lì. No? Poche parole. Okay. Ecco, beh, non ce la faccio più. Ecco. Quindi no, sicuramente noi passeremo dalla versione, diciamo, del nostro podcastino online ad una versione un po' più offline. In questi anni l'abbiamo fatto un po' con i miei libri, diciamo col mio libro, che poi diventeranno i miei libri.
Di il nome, così fai la marchetta.
Fai la marchetta, quindi a gennaio esce il secondo libro, quindi ecco.
Nome del libro.
È un bel libro, grazie. Perché è interessato, anche la signora.
Non è proprio capace di vendere. No. Di il nome del libro così lo compriamo, maledizione.
Non me lo ricordo. Non me lo ricordo. Resiste, non me lo ricordo. Quindi, allora stai dicendo, quindi passiamo live... Non me lo ricordo. No.
Jenna, ho dei corsi di memoria che...
È un libro sull'Alzheimer.
Ah, ho capito, ho capito benissimo.
E quindi insomma passeremo tranquillamente dall'online all'offline, continuando a fare quello che abbiamo fatto, magari in modo un po' più potente, un po' come fa Rick, che riesce a fare queste super belle... cogitate così in questo modo, ovviamente senza rubare lo spazio a Rick, perché siamo troppo vicini, insomma, quindi meglio stare dalle nostre parti, ecco. Tutto comunque, ricordatevi di non ricordare il libro da ricordare. Grazie.
Io credo che tu abbia veramente bisogno di qualcuno, Jenna.
Ale. Dicono cose a Gennaro. Sì, uno bravo, vabbè, sì, ho perso completamente il filo del discorso, mi ha rincoglionito, Jenna. No, allora, in realtà, allora, intanto per rispondere alla domanda, e poi mi voglio ricollegare a una cosa che diceva Rick, io ho assolutamente intenzione nel prossimo anno, nei prossimi anni, di cominciare a fare anche degli eventi dal vivo, anche perché nel mio caso alla content creation si unisce un altro mondo, che è quello della formazione, dell'insegnamento, no? E per carità, la didattica digitale ha delle potenzialità incredibili, ma quello che è successo col mondo della scuola ci ha dimostrato che insegnare dal vivo rimane un'altra cosa. E se è vero che la didattica digitale ha appunto un potenziale da esprimere, un potenziale che è assolutamente palpabile, è altrettanto vero che ognuno di noi non può rinunciare per sempre al fatto di rapportarsi con qualcosa che sta imparando di persona. Quindi sicuramente implementerò corsi dal vivo, incontri, eccetera. Volevo ricollegarmi con quello che diceva Rick sul fatto che sta passando questa sbornia pandemica. Noi l'abbiamo visto, negli ultimi due anni appunto ci siamo illusi che il mondo dei content creator avrebbe inglobato qualsiasi cosa, e io credo invece che adesso stiamo vedendo il bluff, stiamo andando a vedere. Lo dicevo, martedì ero a Milano ad un evento Startup Italia, quello di Montemagno tra l'altro, così sono riuscito a vantarmi anche.
Ciao,
questa
Monti.
Cosa. E tra l'altro dovevo avere questo incontro in cui ero moderato da Marco Montemagno, ma non mi ha cagato, quindi neanche questa volta sono riuscito a conoscere Marco. Io spero che un giorno potrò giocare a ping pong con lui, ma dicevo proprio questa cosa qui, mi chiedevano che cosa ho imparato in questi anni, e io dicevo che a mio avviso è finito il tempo in cui si poteva bluffare. Oggi con la content creation, se non c'è un contenuto vero, valido, che o aiuta le persone, o intrattiene le persone, o fa ragionare le persone, non si va da nessuna parte. Infatti quello che stiamo vedendo è che, finito il momento in cui sono chiuso in casa e quindi l'unica cosa che posso fare è attaccare il telefono e vedere la prima cosa che capita, le persone cominciano a selezionare con più attenzione, perché non passano più 15 ore al giorno sul telefono, magari ne passano 3 e devono scegliere assolutamente con attenzione a che cosa dedicarsi. E quindi ecco che il mondo della content creation vuota è destinato, per quanto mi riguarda, a fallire. Quello che succederà, secondo me, nei prossimi anni è che aumenterà il livello, aumenterà la qualità sia degli eventi dal vivo, perché al tempo stesso abbiamo l'alternativa, no? Per cui se mi devo mettere in macchina e fare un'ora di macchina per andare a sentire qualcuno parlare, beh, deve essere un cavolo di bel evento, altrimenti me ne sto a casa. Al tempo stesso c'è un'enorme competizione digitale, ci sono un sacco di cose da vedere e non mi rincoglionisco più per 6 ore a vedere un gameplay che non mi offre nulla. Invece magari c'è il gameplay, quello che dà qualche cosa, che intrattiene davvero, che dà informazioni, che aiuta, e allora sceglierò quello. Quindi a mio avviso la pandemia, pur non essendo finita, è verso la sua fase calante, e quello che succede è che il mondo della content creation si sta ridimensionando e paradossalmente sta aumentando di qualità.
Credo che la parola sia selezione, ci sarà selezione. Una selezione inevitabile. David.
E David verrà tagliato.
No. Oh, però David! Ci prende a chitarrata in testa.
Allora, intanto io propongo un podcast di Fede e Jenna da soli. Cioè, è un mio sogno.
Cioè, sai che ci sarà una ridefinizione di alcuni reati in quel caso, vero?
Detto questo, cosa dovevo dire?
Era tutto questo il contributo.
Forse era solo questo.
Mi sembra bene.
Degli eventi dal vivo, giusto.
Bravo.
Allora, intanto io questo l'ho notato molto nel 2022, anche perché io, oltre ovviamente a quello che faccio online, ovviamente vado fuori a suonare, e ho notato una voglia incredibile di uscire sempre. Cioè, adesso che io ho superato i 30-35 anni, ovviamente di solito i miei amici stanno a casa. Però no, ho notato questa cosa, veramente una spinta molto forte. Quindi anche, tra l'altro, se si guardano nell'ambito musicale anche i numeri dei concerti, comunque, anche se poi ci sono altri problemi da quel punto di vista, perché non riescono più a far quadrare i conti sui concerti, anche quelli grossi, però vabbè. Però c'è stato veramente un aumento di numeri pazzesco, tutti sono esplosi ad andare fuori a qualsiasi concerto, eccetera. Detto questo, oltre all'associazione che avevo provato a fare pre-Covid e poi è arrivato il Covid, in realtà avevo anche organizzato dei podcast dal vivo, perché io una volta facevo anche i podcast.
Mi ricordo che me ne hai parlato.
E stavamo organizzando con dei ragazzi che avevano appena aperto delle nuove salette a Padova. Ok, sì, facciamo le interviste dal vivo con gli spettatori, eccetera. E poi è arrivato il Covid, ovviamente. Però chissà, magari appunto adesso si può riparlare di questa cosa qua. Quindi sì, io assolutamente ho una voglia incredibile di fare eventi dal vivo.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Perché a parte il fatto di suonare, che è la mia vita ovviamente, però anche tutto il resto delle cose, per esempio io mi occupo di didattica, come diceva anche lui, vogliamo fare anche proprio dei festival di vari personaggi importanti nell'ambito musicale che possano dare dei contributi interessanti per chi è nel mondo o chi vuole imparare, insomma.
Fantastico, grazie. E Corrado? In conclusione,
sì, mi collego un secondino a quello che diceva Alessandro, nel senso che allora quello che accadrà appunto è una selezione del tempo, no? Già sta accadendo, accadrà sempre di più. Questo porterà a quello che dicevi tu, cioè un'autoselezione in qualche maniera di chi creerà online. Ma qui ci potrebbe essere un problema enorme, dove la mancanza di offerta crei un grandissimo, una bolla enorme intorno a chi consume contenuti online. Cioè, se già adesso ci sono delle micro community, micro comunità, sì, appunto, online, dove ce la diciamo, ce la raccontiamo, ce la ascoltiamo perché ce ne siamo appassionati, il rischio è che se l'offerta diminuisce, questa bolla diventa ancora più forte, ancora più grossa, che voglio dire, va benissimo magari per noi, ma dopo nella significazione sul mondo reale potrebbe valere zero. E già adesso spesso il mondo digitale si racconta delle cose meravigliose di un livello sempre più alto, come dicevi tu, bene, ma il mondo là fuori, siamo sicuri che giri su quei livelli? Io ultimamente ho a che fare con delle scuole e mi rendo conto che in realtà i bambini delle elementari e delle medie soprattutto sono a Fortnite. Nel nostro linguaggio Fortnite è di qualche anno fa e invece è attualissimo, i Pokémon. E parliamo comunque di 13, 14, 15 anni. Quindi qualcuno, non offendo assolutamente i Pokémon che mi hanno fatto emozionare di più negli ultimi 15 giorni, forse degli ultimi 20 anni. Ma quindi quello che voglio dire è facciamo attenzione. Quello che accadrà sarà questo, quindi noi facciamo delle cose, le facciamo online, quindi quello che verrà fatto sul territorio sarà ancora più importante per evitare di raccontarsela. Perché se già in parte accade, il rischio nel prossimo biennio è che questa cosa diventerà esponenziale.
Certo,
no, evitiamolo.
Sono d'accordo, sono d'accordo. Ah, ragazzi, è stata una chiacchierata fantastica, quindi io vi ringrazio tanto. Allora, adesso qualche informazione per chi è qui. Beh, intanto io farei un applauso ai nostri relatori, quindi grazie. Allora, gli incontri avverranno in questo modo. Adesso noi abbiamo qualche minuto di pausa prima di installare i prossimi relatori, che saranno Elisa Serafini con Alessandro De Concini. E poi mi rammarica dire che non c'è purtroppo Alberto Mingardi perché è influenzato, ma abbiamo trovato un degno sostituto che mi diverte molto, che è Umberto Bertonelli, e sarà qui con Elisa Serafini e sarà un momento interessante, ma non diciamo nient'altro. E parleranno di economia, ovviamente del libro di Elisa, e poi di quello che vi pare, insomma, ragazzi. Divertitevi, cazzo. Ok, quindi noi ci prendiamo qualche minuto. Se volete, ovviamente, chiacchierare con le persone che sono state qui, c'è il tempo, c'è la zona libreria, dove potete acquistare i libri di tutti gli autori che sono qui durante il festival, potete farvi firmare le copie, importunarli, palpeggiarli, però attenzione, con grande parsimonia e con il consenso, mi raccomando. Tanto so perfettamente che Gennaro Romagnoli dà il consenso a chiunque. Andate tranquilli, anche Alessandro De Concini l'ho costretto a accettare il consenso, sì. E quindi va così. E vi ringrazio tanto, qualche minuto di pausa e mi sento anche di ringraziare, scusatemi, prendo ancora un secondo, la distilleria Poli, perché ci hanno omaggiato per il festival di alcuni prodotti del territorio veramente fantastici che adesso io consegnerò a tutti quanti, a tutti prodotti del territorio, Elisa, cosa vuoi che siano se non alcolici? E io consegnerò a tutti i nostri ospiti e vi chiedo quindi anche poi di fare una foto insieme qua davanti con il prodotto della distilleria. Io vi ringrazio tanto per aver partecipato a questa prima, mi raccomando, fra circa 10 minuti si va con l'incontro Asini Economici, Umberto Bertonelli, Elisa Serafini, modera Alessandro De Concini. Grazie!
Cosa significa muoversi liberamente? Scoprire le infinite possibilità e superare i propri limiti. Lasciati ispirare da Muoversi liberamente. Tante storie raccontate da Kuwait, ora disponibili sulle piattaforme podcast.